Quindi la prudenza è virtù applicativa perché è una virtù perfezionante l'intelletto pratico. San Tommaso, nell'articolo precedente, per la precisione l'articolo 2, ha dimostrato che la prudenza è appunto soggettata, cioè trova il suo soggetto connaturale nell'intelligenza e precisamente nell'intelligenza pratica. Giunge a questa conclusione tramite quella che potremmo chiamare la fenomenologia del prudente, cioè ciò che appare negli atti del prudente. Anzitutto il primo atto del prudente è quello di deliberare, di consultarsi, di consigliarsi. Ed ora questo consiglio è indizio della praticità dell'atto razionale di chi si consiglia, di chi si consulta, no? Ecco, perché si chiede la consultazione non in vista di un sapere speculativo, ma in vista di un agire. Questa consultazione si chiede poi proprio perché l'agire è indeterminato, ne sappiamo ben poco, è vero, sulle circostanze particolari, c'è come un ostacolo epistemologico nella concretezza delle cose. Ricordatevi sempre di quel detto molto profondo e giusto di Aristotele, de singularibus non est scientia. Molto semplice, molto chiaro ed è proprio così. È una verità proprio lapalissiana, anche se alcuni moderni la negano, no? Ma vorrei ben vedere con quale concetto riescano a afferrare, certo loro poi si sfanno i concetti, quindi il problema non si pone neanche. Comunque, vedete, in qualche modo poi si sprofonda in quella notte, come dice Hegel, in cui tutte le mucche sono nere, capite? Non ci dice Hegel che praticamente la filosofia schellingiana consiste nel semplice annullamento di tutte le differenze, questa sarebbe cattiva dialettica, di fatto lo è, capite? Quindi loro risolvono il problema semplicemente negandolo, cioè negandolo nella stessa conoscenza degli universali. Ad ogni modo, ammettendo il fatto che noi conosciamo per opera, cioè tramite un mezzo conoscitivo, concettuale, che è per natura sua astratto, cioè universale, è chiaro che a noi i concreti, nella loro concretezza, si sottraggono, non sono conoscibili come tali. Ora, là dove appunto si tratta di agire nella concretezza delle circostanze, e dalle circostanze dipende anche l'esito della nostra azione, pensate per esempio a quella scienza nella quale per eccellenza si verifica più arte per i medievali, no? Nella quale per eccellenza si verifica questa dipendenza dalle circostanze, c'è l'arte medica, no? Per fare una operazione bisogna conoscere perfettamente, no? La condizione in cui si trova il paziente, quindi fare esami, prove, controprove, poi ci si consulta a vicenda perché non deve sfuggire nulla. Questa esigenza che nulla debba sfuggire è propria di chi deve agire, cioè di chi si accinge appunto a compiere un'azione nella concretezza delle circostanze. Così anche della prudenza, cioè la prudenza mira a comandare delle azioni concrete, precise, da fare hic et nunc. Però per fare questo la prudenza deve congiungere due poli apparentemente contrastanti tra loro, cioè il polo, diciamo così, della legge morale, che è ovviamente universale, nessun legislatore mai si sognerebbe, capite, di scrivere un codice in cui ci sono tutti i casi particolari possibili e immaginabili, sarebbe un codice, comunque insomma ed è vero, insomma, se il legislatore avesse proprio la pretesa assurda di codificare tutto fino ai minimi particolari, si giungerebbe a un qualche cosa di decisamente indeterminato, cioè indefinito, insomma, no? Ecco. Quindi è chiaro che ogni legislazione si limita a norme che per forza sono universali, però in virtù della loro universalità le norme sussumono in sé, cioè sono suscettibili a sussumere in sé dei casi particolari. E la prudenza subentra proprio qui, cioè non nell'opera legislativa, subentra nell'opera della applicazione della legge al caso particolare. E questo avviene in ogni atto umano, in ogni atto morale si tratta di sussumere la concretezza del nostro agire, pensate alla prudenza come la virtù di colui che è previdente, provvidens, di colui che prevede, prevede, come vi ho spiegato, non un evento remoto del futuro, no? Ma prevede l'azione che è chiamato a porre immediatamente dopo, nel momento immediatamente seguente. Che cosa deve fare un uomo che è chiamato ad agire? Anzitutto accertarsi dell'opportunità dell'azione nelle circostanze date. Però non basta questo, bisogna che non solo ci siano le circostanze opportune, ma che tutto ciò, azione più circostanze di cui l'azione sarà rivestita, che tutto ciò sottostia alla norma universale della legge. Ed è lì che praticamente tra questi due poli, cioè la legge morale, la norma della legge morale e l'azione umana concreta, ebbene nasce tra questi due poli la morale. La moralità stessa nasce da questa tensione. Quindi il prudente, dice San Tommaso, in verità diciamo una premessa abbastanza evidente, no? Dice, siccome là dove avviene una applicazione, sia un atto di ragione, perché sia un atto di ordine, chi applica ordina una cosa a un'altra, cioè prende il contenuto, diciamo così, la norma della legge e la ordina, è vero, a coprire, per così dire, no? con la sua normativa, quelle determinate circostanze che abbiamo in mente, no? E nelle quali dobbiamo agire. Ecco, quindi chi applica, dice San Tommaso, compie un atto di ragione in cui è chiamato a conoscere non solo ciò che si applica, ma anche la realtà alla quale si applica. Che non basta la conoscenza solo di ciò che viene applicato, in questo caso, nel caso morale, della legge morale. Basta conoscere il decalogo, più le sfumature del decalogo, quella che si dice appunto la scienza morale. Non basta questo. Bisogna che il prudente conosca anche l'opportunità morale, però, e non machiavellica, capite, utilitaristica, l'opportunità morale delle circostanze in cui agisce. Quindi deve conoscere in qualche misura anche le circostanze stesse. Com'è possibile ciò? Ed è la grande domanda, la grande difficoltà è questa. Com'è possibile che il prudente conosca i particolari, dato che Aristotele dice chiaramente che dei particolari non c'è scienza? Anzitutto, vedete, è vero che dei particolari non c'è scienza in quanto sono tali, bisogna essere molto attenti a differenziare, diciamo così, gli aspetti formali, quindi de singularibus ut singulari assunt, cioè dei singoli in quanto sono formalmente e reduplicativamente, come solevano dire gli scolastici seicenteschi, no? In quanto sono singoli, non si dà scienza. Si dà però scienza dei singoli in quanto i singoli stessi sono, per così dire, rivestiti della forma che è il fondamento dell'universale. State bene che qui emerge quella che nella storia della filosofia medievale abbiamo trattata come la questione degli universali, no? E il tomismo, ben lo sapete, è equilibrato in questo campo, e cioè sostiene il cosiddetto realismo moderato. E quindi esistono degli universali, realmente, esistono non solo nella mente di Dio, non solo nella mente umana, esistono anche in rebus, nelle cose stesse. Universalia sunt realia in re, cioè gli universali sono reali nelle cose. Ecco, in questo senso, vedete, noi astraiamo un concetto universale delle istanze particolari, per esempio, non so, astraiamo, tanto per fare un esempio banale, il concetto dell'uomo da singoli esseri umani che conosciamo, il famoso fantasma, no? Capite? Ogni volta che io penso uomo in astratto, mi viene in mente qualche mio simile, in concreto, capite? Cioè mi viene in mente implicitamente, quasi senza che io ci pensi, no? Però c'è sempre questa conversione al fantasma. Ora vedete come il particolare è sempre presente nella astrazione dell'universale, perché è dal particolare che si astrae l'universale. E quindi è tramite l'universale che si conosce non l'universale, ma il concreto. Vedete, si conosce la sostanza, il concreto, però sì, appunto, tramite l'universale. Nella prudenza sembra quasi che si debba conoscere invece il singolo in quanto è singolo. Questo anche San Tommaso si vede costretto ad ammettere che non è possibile, ovviamente, no? Però dice, la prudenza allora ricorre a un espediente abbastanza ovvio, è molto importante per la prudenza stessa, e cioè a quello che io ho chiamato la lezione scorsa la tipicizzazione dei casi, no? Cioè i casi concreti sarebbero infiniti nella loro particolarità. Per fortuna c'è una specie di analogia dell'esperienza, oserei dire, no? Capite? C'è una specie di analogia delle singole esperienze che si fa. E quindi messi in condizioni simili, noi sappiamo già come agire, già che in passato abbiamo già acquisito l'esperienza di un precedente, come si dice in gergo giuridico, va bene questo discorso, no? Ecco. Quindi bisogna in qualche modo che il prudente si faccia forte della sua memoria, memoria che immagazzina ovviamente non qualsiasi fatto, capite? Ma dei fatti rilevanti dal punto di vista morale, no? Vedremo poi anche in seguito la funzione della memoria, che è quella sia di mantenere vivo il ricordo, sia anche quello di mantenere vivo l'ordine dei ricordi tra loro. Cioè non si tratta solo semplicemente, capite, di mantenere in noi il ricordo di ciò che è avvenuto nel passato, l'esperienza che abbiamo vissuto, ma anche la nostra elaborazione dell'esperienza stessa, eh? Così che quando subentra una esperienza simile ci si ricorda di quella esperienza simile ad essa, cioè si fa subito il nesso, eh? C'è una specie, ecco perché appunto San Tommaso parla in questo contesto della ratio inferior, ovvero della viscogitativa, no? Che è la stessa estimativa, ve lo sapete, no? La estimativa nel senso interiore degli animali, nell'uomo diventa viscogitativa. E in questo senso, in quanto sottostà alla ragione, la viscogitativa è veramente una ratio inferior. Perché ratio? Perché collativa, dice San Tommaso. Perché inferior? Perché collativa particularium. E invece la ratio inferior compie pure una collazione. E non potrebbe farlo se non ci fosse la dimensione razionale, l'abbiamo ben visto, vi ricordate. Negli animali non c'è questa collazio, c'è nell'uomo in quanto possiede la ragione. Però non si tratta ancora della ragione strettamente detta, ragione intelletto. Si tratta della ragione che riguarda, ordina in qualche modo i particolari, le esperienze particolari. Perciò non è, diciamo così, la ratio inferior e ratio solo per partecipazione, essenzialmente appunto la vita estimativa, c'è un senso interiore, no, della nostra psiche. Allora la prudenza si trova, certo, siccome di per sé la prudenza non è scolativa, è vero, rationum particularium, cioè non fa una collatio di per sé di esperienze particolari, ma fa una collazio del presente rispetto al futuro, cioè rispetto all'azione da compiere. Quindi di per sé la prudenza non ha il suo soggetto nella vis estimativa o cogitativa nell'uomo, ha il suo soggetto nella ragione pratica, cioè nella ragione strettamente detta, ragione astraente. Però si serve strumentalmente, la ragione pratica, vedete, si serve strumentalmente della vis cogitativa. Ora è interessante a questo punto notare la diversa funzione della immaginatio e della memoria. Vedete, nella vis immaginativa, cioè nella fantasia, vengono conservate le specie ricevute dai sensi esterni. I sensi esterni in qualche modo avviano l'esperienza esterna sensibile, no? La avviano verso il senso comune che la coordina. Al di là di quel coordinamento c'è l'intervento della vis immaginativa, cioè della fantasia, che elabora il cosiddetto fantasma. Ed è la fantasia ha questa strana capacità, che è un rudimento di astrazione, non è astrazione propriamente detta, intendiamoci bene, no? Però un qualche cosa già una via verso l'astrazione, nel senso che la fantasia riesce a mantenere i fantasmi, cioè questi elaborati sensibili, senza la presenza dell'oggetto sensibile. Ed i nostri sensi certamente non coordinano, cioè il senso comune non funziona se non c'è un sensibile proposto. Invece la fantasia funziona anche se non c'è nessun sensibile proposto, no? Perché mantiene in sé, conserva in sé i fantasmi, no? E la sua funzione è quella della evocatio, cioè di evocare quei contenuti sensibili che essa conserva. Invece nella memoria si tratta di conservare delle specie sensibili non ricevute però tramite i sensi esterni, ma piuttosto delle specie sensibili indite, cioè immediatamente date all'anima umana. E qui la funzione non è più quella della evocatio, ma della recognizio, cioè la memoria nel senso stretto della parola riconosce, ed scatta quasi un meccanismo secondo cioè in virtù del quale la memoria collega le intenzioni particolari, cioè le singole esperienze particolari, però sono esperienze del tutto interiori, o meglio è una predisposizione interiore a valutare le esperienze esteriori. E per esempio San Tommaso, anche prima di lui, Aristotele, insomma Aristotele è il grande teorico di questa viscogitativa e di la visestimativa, che davvero c'è, guardate che sembra così un corollario, non è vero, di una psicologia obsoleta, ma io oserei dire che se c'è una fondazione teorica in termini classici della psicologia, della psicologia del profondo, è proprio in virtù della cogitativa, capite? Che non è una cosa con cui si scherza, capite? Ecco, San Tommaso lo spiega tramite, Aristotele lo spiega tramite gli istinti degli animali, no? I giovani animali trovano la sorgente di nutrimento, no? Anche se non sanno dove si trova, capite che non l'hanno mai in qualche modo sperimentata, però sanno per istinto, insomma, no? Che la mamma nutre, no? Va bene, è una cosa assolutamente istintiva. Così similmente gli animali, San Tommaso, la pecora senza aver visto il lupo mai in vita sua, però sa, senza aver fatto l'esperienza, che è lo schema del nemico naturale, no? E quindi scappa. È una reazione istintuale, quasi si potrebbe dire in termini junghiani, è vero che si tratta di rappresentazioni archetipiche, va bene? Le specie indite sarebbero appunto queste, no? Allora, in questo senso notate bene questo, che la prudenza certamente non è nella viscogitativa, però si serve di essa. Quindi diciamo così, il prudente deve avere una buona disposizione anche nella sfera sensitiva, cioè deve avere una buona memoria nel senso stretto della parola, una buona recognizio, capacità di riconoscere e di connettere le esperienze elaborate tramite questo senso di interna valutazione, di immediata valutazione, che è appunto la viscogitativa. Bene, miei cari, allora a questo punto affrontiamo il quarto articolo, che è di essenziale importanza, e cioè l'articolo che si chiede se la virtù sia la prudenza, sia appunto una virtù, se sia una virtù. Apparentemente voi mi direte, beh, è cosa abbastanza scontata, è una perfezione dell'intelletto pratico, abbiamo già visto, quindi si può dire tranquillamente che è una virtù. È vero che una perfezione, quae bonum facit habentem et opus eius bonum retic, no? Cioè rende buono chi la possiede e rende buona la sua opera. Mi piace molto questa descrizione della virtù, no? La virtù rende buono chi la possiede e rende buona la sua opera. Ma non basta, vedete, la virtù della prudenza ha una particolare difficoltà rispetto al suo status di virtù, rispetto alla sua caratteristica di virtù. Infatti quello che è assolutamente unico nella prudenza e che la distinguerà non solo specificamente, ma oserei dire quasi genericamente da tutte le altre virtù, è appunto la sua caratteristica di essere nel contempo, una virtù intellettuale e una virtù morale. Un caso unico. Quasi si potrebbe dire che la intersezione, no, se ci dilettassimo in termini della insiemistica, no, la intersezione di questi due insiemi, cioè quello delle virtù morali e delle virtù intellettuali, avviene in quell'unico elemento che è la prudenza. La prudenza è nel contempo, una virtù intellettuale e una virtù morale. La sua caratteristica di virtù intellettuale è scontata, appunto una perfezione dell'intelletto pratico, l'abbiamo già visto, quindi virtù intellettuale lo è senz'altro. In che senso però si può dire che la prudenza sia anche virtù morale? Deve pure esserlo, perché notate bene che è chiamata addirittura a presiedere, come vi dissi all'inizio, facendo una specie di panegirico alla prudenza, ma ben meritato dalla parte della prudenza stessa, no? Facendo il panegirico della prudenza, vi dicevo che è auriga virtutum, no? Che è il primo dovere dell'uomo, è porre la razionalità in ogni sua opera. Il primo dovere morale è quello che ogni nostra opera sia illuminata dalla ragione. Age quod agis, fa bene quello che stai facendo, Corrisponde praticamente all'imperativo, oserei dire categorico, no? Che si annuncia così, fa umanamente, cioè razionalmente, quello che stai facendo. Certo che ahimè se mi sentisse i nostri moderni mi scomunicano, capite? Perché è chiaramente una etica che non prescinde dalla razionalità umana, no? Ecco, ahimè ho molta paura che le etiche che prescindono dalla suddetta razionalità cessano ipso facto di essere delle etiche, insomma, no? Comunque, vedete, il fatto è questo, che in qualche modo noi siamo chiamati a porre il modus rationis, come lo chiama San Tommaso, cioè la modalità della ragionevolezza in ogni nostra azione. E questo può avvenire solo in quanto l'intelligenza, cioè in particolare la prudenza, dà quasi alla virtù, alle altre virtù morali, questo aspetto razionale, no? Questo aspetto della guida razionale pratica. Quindi bisogna che la virtù della prudenza sia anche una virtù morale, ma non è facile fondarlo teoricamente, non è facile proprio rendersi conto del perché la prudenza sia virtù morale. San Tommaso fa un ragionamento molto bello, Anzitutto parte da quella definizione che dissi prima, no? Virtus est quae bonum facit habentem et opus eius bonum rendit. La virtù rende buono chi la possiede, rende buona la sua opera. Ecco, a questo punto naturalmente l'Aquinate si sofferma sulla parola bene, che ricorre continuamente nella definizione della virtù, che oserei dire l'aspetto formale della virtù, no? Il bene, la virtù è protesa bene, rende buono l'uomo e lo fa operare bene, cioè gli fa realizzare i suoi beni connaturali. Quale è il significato del bene? Qui San Tommaso dice il bene può essere inteso in due modi, cioè materialmente e formalmente, materialmente e formalmente. Ovvero, il bene materialmente inteso è quella cosa che di fatto è buona, quella realtà che di fatto è buona. E sappiamo bene che tutto ciò che è, quindi ogni cosa, in quanto è, buono è. Diceva già Sant'Agostino, quid quid est bonum est. San Tommaso lì veramente perfettamente d'accordo, no? Quid quid est bonum est, tutto ciò. Quindi ogni realtà, in quanto c'è, è buona, soprattutto poi se quella realtà è un bonum debitum, cioè un bene dovuto alla natura di una sostanza. Invece il bene formalmente inteso è il bonum sub ipsa ratione boni, cioè il bene visto sotto la ragione formale, sotto l'aspetto formale del bene. Il bene in quanto è bene. Ora, vedete, per quanto concerne il bene materialmente inteso, esso può essere oggetto di qualsiasi facoltà. Per esempio, non so, la facoltà della vista per oggetto un bene, sì certo, ma un bene particolare, che non è il bene in quanto è bene, ma è quel bene particolare che è la vista, no? La facoltà della vista per oggetto, cioè, ha come finalità proprio l'atto di vedere, di vederci bene, no? Quindi vedete, il bene materialmente inteso può essere oggetto di una qualsiasi facoltà dell'anima umana. Invece il bene formalmente inteso, il bene in quanto è bene, è oggetto solo ed esclusivamente delle facoltà dette appetitive. Ecco, voi già sapete che cosa significa quell'appetitus, che non si riduce solo all'appetito quando ci viene un po' di fame, no? Comunque l'appetito come appetere, no? Cercate sempre di vedere proprio la radice etimologica, no? Appetere, cioè portarsi a, è una specie di pontus, tendenza lo potremmo tradurre, ma guardate che appetito è molto meglio, se non ci fosse quell'equivoco appunto con l'appetito un po' troppo strettamente detto, ebbene dovrebbe essere usata molto di più questa parola, no? Appetito, si intende. Allora le facoltà appetitive hanno per oggetto il bene in quanto è bene, perché la loro funzione non è quella di rappresentare l'ente esterno distinto dal soggetto al soggetto stesso, ma al contrario, la tendenza ha per oggetto l'ente in quanto è in se stesso, non in quanto è nella rappresentazione del soggetto, in quanto è in sé. Voi conoscete la definizione un po' circolare, per la verità, perché l'appetito definisce il bene l'appetito, no? Bonum est quod omnia appetunt. Il bene è ciò che tutti appetiscono, nel senso suddetto, no? Ora, vedete, l'appetito si porta al bene suprazione boni, perché ciò che rende l'ente aliciente, avete presente che cosa significa questa aliciezza, no? Ecco, significa l'attrattiva, no? E rende, ciò che rende l'ente attraente è la sua pienezza, la sua perfezione intrinseca, la sua entelecheia, direbbe Aristotele. No? Quindi la pienezza di essere che l'essere possiede in sé costituisce un'attrattiva per cui il soggetto si muove non a appropriarsi il bene traendolo a sé, ma piuttosto a sottomettersi al bene portandosi ad esso. Non so se rendo l'idea. Sono le famose affinità elettive di Goethe, insomma, non capite, cioè si tratta di sperimentare una specie di parentela volitiva, affettiva, tra l'appetitus e il bene, e si soggiace al bene. Cioè, in qualche modo ci si sottomette a questa aliciezia, no? A questa attrattiva del bene, la si subisce. Interessante, la volontà è veramente una facoltà prevalentemente passiva, cioè è solo secondariamente attiva quando si porta alla bene, ma prima subisce l'attrattiva del bene. Quindi vedete, in qualche modo la tendenza all'ente in sé, nella sua pienezza, in quanto attrae il soggetto, questa tendenza a un ente così inteso è la tendenza al bene. L'appetito ha per oggetto formale il bene in quanto è tale, cioè in quanto è un bene. Non quella determinata cosa che è buona, ma la cosa in quanto buona. Quindi mentre il mio senso di vista intende vederci, e vederci anche bene, no? La mia volontà non vuole tanto il vedere per il vedere, ma vuole quel bene che è il vedere, capite? Cioè vuole il vedere per la mia vista suprazione boni, in quanto è un bene per me possedere la vista, va bene, tanto per fare un esempio, no? Quindi l'oggetto delle facoltà appetitive è il bene suprazione boni. A questo punto, vedete, la prudenza, in quanto è rappresentativa concettualmente della verità pratica, cioè della verità del bene, sotto quell'aspetto rappresentativo, la prudenza è virtù intellettuale, seppure pratica, della ragione appunto pratica, no? Che rappresenta tramite il concetto pratico, il giudizio per la verità pratico, rappresenta la verità, è vero? La verità che dice quella tale cosa, quella tale azione è veramente buona, no? Quindi sotto l'aspetto concettuale, conoscitivo, la prudenza è una virtù intellettuale. Però nel contempo, e qui subentra la praticità, vedete, ma la praticità radicale, oserei dire, e questo articolo è stupendo perché rivela la radicalità della praticità della prudenza, è così come l'abbiamo studiata in paragone alla poesia. Cioè, vi ricordate, questo non è il caso per ripeta, vero? Cioè, sapete che nella poesia ci sono vie determinate per la realizzazione dell'opera, nella prudenza, cioè nella ragione pratica, nel senso morale di praticità, invece non c'è una tecnica per cui si costruisce un atto morale, capite? Bisogna studiare, ma studiare non un trattato di ingegneria morale, capite? Bisogna praticamente conoscere le circostanze per applicare in esse in concreto la legge morale. No? Quindi, ecco, si tratta in qualche modo di inventare tutta l'azione, no? Compreso il suo esercizio. Vedete, mentre il trattato di ingegneria vi dice esattamente come costruire un ponte, però non vi dice tu in quella circostanza devi costruire il ponte, capito? Invece la ragione pratica, già che abbiamo la festa di San Martino di Tours, è vero? Quando incontra il poveretto, la ragione pratica gli dice tu devi tagliare a metà il tuo mantello per consegnargli, capite? Vedete la differenza? Cioè, come tagliare il mantello, questo l'ha imparato dal suo centurione quando faceva parte delle guardie imperiali, no? Se ci provassi io, probabilmente non ci riuscirei, non capite? Ma ecco, come adoperare la spada, per questo c'è effettivamente i suoi trattati dell'arte di scherma, eccetera, no? ma che deve tagliare il suo mantello a metà per condividerlo con il poveretto, questo nessuna arte militare gliel'ha insegnato, eh? Non c'è nessuna arte che lo insegni, insomma, è solo appunto la ragione radicalmente pratica che lo deve, eh? Ecco, allora a questo punto, in questo senso della ragione strettamente pratica, cioè moralmente pratica, pratica a differenza di poietica, no? In questo senso la prudenza rivela proprio come la ragione pratica è tutta permeata, eh? Non trovo un'altra parola, al massimo si potrebbe dire imbevuta, imbibitus, dicono gli scolastici talvolta, no? È tutta imbevuta, no? Come una spugna che si riempie di acqua, no? È tutta permeata degli aspetti volitivi. Cioè c'è una specie di intreccio misterioso di intelletto e di volontà nella razionalità pratica in quanto è pratica. Ve lo dico ancora in questi altri termini, no? Perché così vedo così non è molto semplice. Vedete, nella razionalità speculativa la volontà entra solo ex parte subiecti, cioè dalla parte del soggetto, muovendo il soggetto all'applicazione, all'opera. È quello che si dice exercitium actus. Uno studente che studia geometria, prendo la geometria come trattato particolarmente speculativo, no? Uno studente che studia la geometria, per esempio, non fa intervenire la sua volontà per decidere se gli piaccia o non gli piaccia, non so, il teorema di Pitagora o qualche altro, no? Non so, il teorema di Talete o qualche altro. Non è questione che se mi piace o non mi piace, se è bene o non è bene. L'intelletto si porta spontaneamente, quando vede i principi, si porta spontaneamente, con necessità, alla conclusione. Non c'è spazio per la libertà, come vedete, no? Lo spazio per la libertà c'è solo nell'esercizio dell'atto. Cioè uno può prendere in considerazione o no i principi che conducono necessariamente a quelle conclusioni. Questa è la razionalità speculativa. Vedete perché si dice in gergo scolastico che la volontà nella razionalità speculativa subentra, a muoverla, no? La razionalità, solo ex parte subiettice, applicando il soggetto all'esercizio dell'atto. Invece, nella razionalità pratica non c'è solo l'applicazione del soggetto all'esercizio dell'atto, ma anche alla valutazione del vero. Capite quello che voglio dire? Perché il vero pratico è un vero particolare, è quel vero che è un bene. E il bene è da giudicare, sì, ma da giudicare come valore, non so se rendo l'idea. Non è una rappresentazione pura, è una rappresentazione più stima, più valutazione, va bene questo discorso? Quindi la razionalità pratica, il giudizio pratico, comporta sempre rappresentazione e valutazione. Ma io l'ho detto in due termini distinti, capite? Mentre di fatto il giudizio stesso è valutativo, cioè non è che ci siano due passi mentali, capite? Uno che è quello di conoscere in modo distaccato, l'altro che è quello di valutare. Nel giudicare stesso avviene una valutazione, il giudizio è giudizio di valutazione. Fin qui è facile, penso, vero? Ed allora in questo senso, dice San Tommaso, affinché il prudente possa giudicare bene, cioè giudicare e conoscere, affinché la sua conoscenza sia retta, vera, nel senso pratico però della parola verità, affinché la sua conoscenza sia praticamente vera, è necessario non solo che abbia buona intelligenza, questo è tanto quanto basta per studiare geometria, forse anche teologia per la verità, no? Invece quello che si richiede per la prudenza è un minimo di lucidità razionale, questo sì, è un minimo però, capite? Si richiede invece molto di più la rectitudo affectus, ed è la grande parola, no? Che qui San Tommaso fa cadere, no? È la rectitudo affectus, cioè gli appetiti, le disposizioni appetitive, volitive e delle facoltà inferiori, anche gli appetiti, soprattutto poi gli appetiti inferiori, devono essere delle disposizioni correttamente ordinate. Prendiamo l'esempio della giustizia, no? Che è un esempio molto grato, no? Perché proprio è nella volontà la giustizia. Firma et constans voluntas, no? Cioè una ferma e costante volontà, ius sum quicque tribuendi, no? Cioè una ferma e costante volontà di dare a ciascuno quello che gli spetta, quel misterioso ius che è ciò che spetta all'altro. molto obiettivo il ius, no? Quello che è dell'altro in quanto è altro, no? Se io ho questa volontà ferma e costante di dare a ciascuno quello che è suo, certamente farò giudizi di prudenza in materia di giustizia, no? Quindi cercherò di restituire i miei debiti, cercherò di rispettare la proprietà altrui in tutte le sue sfumature e dimensioni, no? Se io invece sono un avido, e quindi tendo, vede, l'avidità ovviamente insidia la giustizia, no? Perché mentre la giustizia dice guarda figliolo che quel bene appartiene al tuo prossimo, l'avidità dice però che mi piacerebbe che appartenesse a me, non so se rendo l'idea. Quindi capite che c'è un contrasto a livello appetitivo, no? Ecco, se l'avidità prevale, si corrompe il giudizio di prudenza nell'ambito della giustizia. Cioè a questo punto io non dico più è bene in concreto che io rispetti ciò che appartiene all'altro, ma io dico è bene per me che mi appropri le cose altrui, capite quello che voglio dire? E così pure concludo il sillogismo pratico in modo ovviamente viziato, e sul piano del bene, vedete, anzitutto, e sul piano del vero, no? Ecco. Quindi notate bene come procede, voi conoscete già Padre Alberto, vi avrà ben spiegato il sillogismo del peccatore, no? Cioè il fatto di avere una premessa maggiore anche buona, no? Cioè dire il bene onesto è da perseguire, eccetera. Però poi con il bene onesto subentra in conflitto il bene particolare, no? E allora chi si logizza male contro la prudenza, che cosa fa? In qualche modo neutralizza la premessa maggiore, no? E conclude badando alla bontà del suo bene particolare. Cioè dice, è vero che in astratto è un bene che io faccia così così, però per me in queste circostanze è un bene che invece io faccia tutto il contrario, va bene? Allora è molto importante, è essenziale, vedete, nella prudenza, in ogni atto di prudenza, è essenziale avere gli appetiti correttamente disposti. Quindi il giudizio lo vedremo anche in seguito, poi quando San Tommaso parlerà della corruzione del giudizio di prudenza, dirà che il giudizio del prudente si corrompe non tramite l'oblivione, come si corrompe la scienza, capite, uno che già da anni non ha studiato geometria, come per esempio il sottoscritto, insomma è difficile che se la ricordi bene, no? Ecco, se la ricorderà molto così per summa capita, ma i particolari sfuggerà. Invece nel giudizio della prudenza la corruzione non avviene perché uno a lungo tempo così si è scordato, insomma, della legge morale, no? Ma perché non riesce più a applicare, a far pervenire, per così dire, la legge morale, vede di nuovo la struttura applicativa della prudenza, no? Il suo pathos del concreto operabile, insomma, no? La necessità di affermare la legge nella concretezza dell'azione. Ora, la prudenza che tende a affermare la legge nella particolarità dell'azione sarà impedita in questo se c'è, per così dire, lo chiamo il cortocircuito, capite? C'è se in qualche modo, no? È impedita da un appetito mal disposto dalla valutazione giusta del bene. E quindi in qualche modo c'è come una distorsione della valutazione, no? È cosa molto insidiosa e pericolosa. Per fortuna, vedete, c'è questo fatto, uno potrebbe farmi la domanda, la prevengo già perché so senz'altro che me la fareste, no? Infatti ogni anno mi viene puntualmente rifatta. Dico, padre caro, ma com'è possibile se uno poverino ha gli appetiti corrotti, no? Ecco, com'è possibile che poi diventi prudente, va bene? Qui effettivamente c'è l'ottimismo cristiano che ci obbliga anzitutto, è vero, a riscattare i peccatori, non c'è dubbio, no? Vedete? Quindi la conversione è possibile, anzi possibilissima, persino sul piano naturale, insomma, a prescindere dalla grazia di Cristo che poi sana particolarmente, però persino sul piano naturale è possibile non rientrare di nuovo in stato di grazia, perché questo avviene solo per una nuova infusione di grazia, però è possibile in qualche modo contrastare le inclinazioni viziose, no? Però in che modo ciò si avvera? Solo in quanto nell'atto particolare gli appetiti sono rettificati, capite? Cioè può succedere che sul piano abituale uno abbia una inclinazione malvagia, però riesce nella particolarità di questa determinata azione, si fa fatica, cari, soprattutto all'inizio, no? quando bisogna in qualche modo abbandonare un abito nel senso morale, no? Non buono, o anche buono, cioè, la fatica, però devo dire sinceramente la fatica si fa più nel risalire la prima, come solitamente succede, no? Allora bisogna, vedete, porre dei atti, e il famoso agire contro di Sant'Ignazio, no? Negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, no? Cioè, agire contro quando uno scorge in sé una inclinazione non buona, no? Allora, bisogna proprio con anche molta difficoltà, ma molta forza, affermare nell'azione particolare il giudizio retto, rettificando tramite la ragione anche gli appetiti. Ma se gli appetiti non fossero rettificati, anche il giudizio non sarebbe corretto. Capite quello che voglio dire? E quindi vale sempre quello che dice San Tommaso, cioè la prudenza sempre, sia a livello di abito che a livello di atto, però distintamente nell'uno e nell'altro caso, la prudenza sempre suppone, per giudicare appunto prudentemente, suppone la rettitudo a benignus. Ecco. Coincide un po' con quell'altro adagio dei scolastici che dice appunto «Qualis unus quisque est talis finis eibietur». Ve lo ricordate, vero, no? Quale ciascuno è, dimmi, ne vero, quale fine ti pare quello buono e io ti dirò che uomo sei. No, modificando un po' il proverbio, no? Proprio così, è vero, è simile, no, in fondo, no? Ecco, vedete, in qualche modo è la finalità, che poi sulla finalità si basa, sul bene si basa appunto l'amicizia, ecco perché l'amicizia, come dice il proverbio, rivela appunto, no, quello che l'uomo è moralmente parlando, ecco, così pure la valutazione del bene, la finalità, rivela appunto la bontà del soggetto, la bontà morale del soggetto. Però anche lì va lo stesso discorso, cioè non è detto che se uno ha una valutazione sbagliata dei fini che non possa uscire da questo stato di cose. Capite? Bisogna però che a livello di atti ponga degli atti che sono in contrasto con le inclinazioni abituali, no? Ed è così. Bene, miei cari, allora questo per quanto concerne la caratteristica virtuosa, morale, della prudenza. La conclusione a questo punto risulta più facile, vedete? Cioè, per virtù morale si intende quella virtù che rende buono l'uomo non in quanto conoscente. Queste sono le virtù intellettuali che rendono l'uomo buono materialmente, cioè gli danno quel bene che è il bene della conoscenza. Le virtù morali invece sono quelle virtù che danno all'uomo il suo semplice essere uomo buono in assoluto, essere buono in assoluto senza aggettivi, per così dire. Ecco perché le virtù intellettuali non sono in grado di garantire all'uomo la sua bontà assoluta. Uno che è un bravo artigiano sarà anche un bravo artigiano, ma non è ancora detto che è un buon uomo. Ha certo l'abito della virtù intellettuale dell'arte, ma non è detto che è un buon uomo. Invece uno può anche essere poco abile nella tecnica, nella poiesi, può essere scarso di talenti speculativi, è vero, anche in filosofia o non so, nelle scienze, eccetera, però se è prudente, capite, se giudica in concreto bene, allora possiede la sapienza della prudenza. Vedi che la prudenza ha a che fare con l'intelletto fino a un certo punto, insomma, no? Ecco. Perciò, a differenza appunto delle virtù intellettuali che rendono l'uomo buono solo materialmente, cioè buono sotto quello o quell'altro aspetto particolare, la prudenza assieme alle altre virtù morali, siccome implicano essenzialmente la rectitudo appetitus, le virtù morali rendono invece l'uomo buono simplice, in assoluto. Le altre virtù lo fanno ovviamente in modo immediato, no? Perché sono virtù che hanno il loro soggetto nella sfera appetitiva. Pensate alla temperanza, per esempio, si potrebbero dire anche le altre due virtù cardinali, no? La temperanza che si trova nell'appetito concupiscibile, no? Ed essa realizza un bene particolare perché riguarda una facoltà sensitiva, però un bene non materiale, cioè realizza quel bene vibrazione buona. Invece nelle virtù intellettuali avviene il contrario, cioè realizza quella determinata conoscenza che poi di fatto risulta un bene per l'uomo. Per esempio lo scienziato si procura la scienza e poi diventa buono sotto l'aspetto di essere scienziato, ma non sotto l'aspetto assoluto di essere uomo buono, moralmente corretto. Allora, in questo senso, siccome la prudenza, pur non avendo come soggetto, scusate, poi vi lascio ripulare, siccome la prudenza, pur non avendo come soggetto una facoltà affettiva, siccome però implica, e ciò non accidentalmente, come se fosse cosa estranea, no, avventizia, ma essenzialmente, intrinsecamente, implicando la rectitudo affectivis, anche la prudenza riguarda il bene sub razione buona. E quindi è virtù morale e perciò rende l'uomo buono non materialmente ma formalmente in assoluto. Ecco, cari, riposatevi pure che vi ho trascritto i limiti. Buonasera, carissimi. Con fratello Ordinis Predicatorum, che scrisse proprio una monumentale, un monumentale manuale di teologia morale, che fortunatamente troverete anche in biblioteca. Il padre Merkelbach dice appunto, cerca di dare un sistema, come uso nell'ero nella scuola, dare un sistema a questa dualità di aspetto intellettuale e morale della prudenza, no? Dunque dice: l'oggetto formale, cioè il motivo prossimo, per cui la prudenza comanda un'azione, è la sua verità pratica, cioè il motivo prossimo, il motivo o l'oggetto formale prossimo, per cui la prudenza comanda un'azione, è la sua, cioè dell'azione, verità pratica, conformità all'appetito retto, al fine, alla legge morale. Ma siccome non conosce la prudenza se non per volere e realizzare l'azione, il suo motivo secondario è la ragione del bene, che è oggetto della volontà. Vedete, quindi uno sdoppiamento di motivi. Il motivo prossimo è quello razionale, intellettuale, cioè la prudenza conosce l'azione da porre, però la conosce in quanto appunto da comandare, dicet nunc, cioè in quanto da porre come azione buona in queste determinate circostanze, no? Ecco, allora la prudenza comanda l'azione per il motivo della sua verità pratica, e verità ha a che fare con l'intelletto. Tuttavia lo stesso motivo secondario per cui la prudenza conosce l'azione non è quello di sapere come è buona l'azione. La prudenza non sa proprio cosa farsene, capito? La prudenza studia, per così dire, l'azione per eseguirla, cioè per comandarla come da eseguire. L'aspetto esecutivo è essenziale della prudenza. In altre parole, la prudenza non è una virtù molto kantiana, va bene? Cioè non è una virtù che sia coerente di buone intenzioni, insomma, no? Quello che conta è arrivare, giungere all'azione. Il realismo, se volete, il trattato sulla prudenza vi rivela in modo stupendo quello che potremmo chiamare il realismo morale di Santo Marco, no? Proprio così, c'è l'esigenza del cristiano, quella ovviamente di illuminare l'azione, no? Vedete, l'aspetto intellettivo non è mortifero, però l'intelletto da solo non basta, si tratta di porre, di mettere in prassi, no? C'è un confratello che mi diceva di aver visto una bellissima scritta su una tomba, no? che dice varie addirittura di persone di chiesa, canonici, dove c'era scritto: nobis autem bene voluisse satis est. Noi ci accontentiamo del fatto di aver voluto il bene. Ecco, contro questo c'è il proverbio che dice: delle buone intenzioni era stricato l'inferno. Va bene, ecco, diciamo questo, che ovviamente, vedete, alla fine di una buona azione, la buona intenzione è indispensabile, però non basta. Vedete, non basta, cioè basta solo in un caso, basta nel caso in cui uno è impedito obiettivamente dall'agire. Vedete, se San Martino non poteva per un motivo o altro dare nemmeno la metà del suo mantello al poveretto, la buona intenzione gli sarebbe valsa lo stesso davanti al Signore. Vedete? Però dato che aveva la possibilità e ne sentiva concretamente il dovere, ebbene doveva eseguire in quel momento. Perciò, la prudenza appunto in qualche modo ha una duplice finalità, una immediata in ordine di fondazione, non in ordine di perfezione. Vede, in ordine di fondazione il primario motivo della prudenza è la conoscenza dell'azione, conoscenza pratica. Secondario motivo, cioè secondo in ordine di fondazione, però per ciò stesso più perfetto, è l'applicazione all'atto, l'esecuzione di ciò che la prudenza ha conosciuto. In questo senso si può dire che la prudenza è virtù intellettuale quanto al suo oggetto e motivo prossimo, conoscere l'azione nella sua bontà. Invece è virtù morale quanto alla sua materia e quanto al suo fine. È virtù morale quanto alla materia e quanto al fine. Qual è la materia della prudenza? Appunto le azioni umane, cioè l'ambito in cui la prudenza si esercita è quello delle azioni umane, che ovviamente sono pratiche. Certo, infatti caro, vedi, questo sarà, poi lo vedremo, no? Sarà una grossa difficoltà, insomma sarà una certa difficoltà nello spiegare come la prudenza, data la sua universalità, possa anche essere una virtù speciale. Vedi? Cioè il fatto sarà poi quello che la prudenza sarà una virtù che dispone i mezzi rispetto ai... La grande specifica, peculiare caratteristica della prudenza sarà la disposizione dei mezzi ai fini, no? Però questa disposizione dei mezzi ai fini, che formalmente ne fa una virtù speciale, no? Nel contempo però questa opera sua propria, specificamente propria, la prudenza lo esercita in un ambito materialmente quasi infinito, cioè in tutta la materia morale. Quindi ha ragione il nostro amico a dire che proprio l'ambito della prudenza è estesissimo. Tutte le azioni morali portano, per così dire, il sigillo della prudenza. Prego. Sì, diciamo più la prudenza che la morale, no? Nel senso che effettivamente la prudenza ha questo di più, possiamo dire, nell'ordine della moralità, si potrebbe dire che la prudenza aggiunge alla pura scienza morale l'applicazione appunto all'atto, cosa che la scienza morale non dà. Vede, noi qui ci intratteniamo della prudenza ma senza fare atti di prudenza, è quello che San Tommaso ironicamente ci avrebbe detto: sermones morales universales minus utiles, capite? Cioè, vedete, sarà anche di qualche utilità per voi, soprattutto futuri teologi, che facciamo qui, è vero, il nostro discorso sulla prudenza, ma molto più importante è poi che facciate degli atti di prudenza sia nella vostra vita morale personale sia in confessionale, non so se rendere l'idea, vedete? Ecco, la prudenza aggiunge alla scienza morale questo aspetto applicativo, ed è lì che subentra il discorso dei mezzi, no? Ecco, esatto, molto più concreto, proprio così. Per fare qua. Prego. Esatto. Giusto, proprio così. Certo, è meglio essere l'uno e l'altro, cioè è vero, prudenti in entrambi gli ambiti, no? Però vedete, il fatto è questo, che contro la prudenza si pecca molto di più con la negligenza piuttosto che con la precipitazione, no? In quanto la precipitazione corrompe la parte astratta, si potrebbe dire, no? Cioè la parte delle premesse, mentre la parte del suo atto proprio, il comando, l'applicazione all'atto, è distrutta proprio dalla mancata rettitudo a venire, no? Vedi? È vero, prego. Ecco caro, vi dissi secondario nell'ordine di fondazione, eh? Si ricorda, vede? Cioè, di fondazione vuol dire, lo sapete che in San Tommaso c'è un duplice ordine, no? L'ordine genetico, ed è questo, e l'ordine di perfezione, o di natura, no? Vede? E questi ordini generalmente sono inversi, nel senso che quello che precede l'ordine di generazione è meno perfetto, segue il più perfetto, capite quello che voglio dire? Quindi in ordine di fondazione la prudenza prima conosce e poi agisce, però proprio per questo l'agire è la perfezione della prudenza. È più perfetto, cioè è primario dal punto di vista, esatto, strutturalmente chiamiamolo così, è primario.
Ecco, vedete, questa è una sì, infatti è una domanda molto giusta per chiarire questo fatto. Cioè, se lo dico motivo secondario, qua sarebbe meglio dire motivo secondo, capite? Perché si pone al di là di quello conoscitivo, no? Ecco. Allora, notate bene, questo veramente, voi sapete come San Tommaso qui con questo trattato ovviamente ci presenta una prudenza completamente diversa dalla prudenza come la intende il Volvo oggi soprattutto, no? Dove essere prudenti significa non decidersi mai, insomma, capite? Mentre proprio paradossalmente di San Tommaso l'atto proprio della prudenza è la decisione, no? È l'applicazione all'esercizio dell'atto, e se manca questo la prudenza è proprio compromessa in modo più grave ancora che se manca il raziocinio previo. Oh caro, molto stretto sul piano soprannaturale, ovviamente, vede, lei lo dice già, solo per così precisarlo, vedete, in qualche modo, siccome la prudenza implica la rectitudo appetitus, è ovvio che sul piano soprannaturale, nella prospettiva di una natura soprattutto umana decaduta, no? La rettificazione degli appetiti avviene tramite la grazia e sul piano operativo tramite la carità, che è appunto la forma virtù. Vedete qui un nesso strettissimo. Si potrebbe quasi dire che senza la carità nessuno può essere perfettamente prudente. Vede? Se noi avessimo una natura intatta, cioè una natura integra o pura, potremmo essere per quanto parzialmente prudenti, cioè, dico parzialmente perché sarebbe nell'ambito naturale, capite? Però i nostri progenitori potevano essere prudenti senza la carità, al limite, no? Se il Dio li avesse creati in puris naturalibus, perché i loro appetiti erano già retti, no? In noi, i propri nostri appetiti, retti non sono, e lo sappiamo bene, no? Perché basta guardarci dentro, no? Sappiamo di tante cose, no? Chi più, chi meno, certo anche lì ci sono delle variazioni individuali, però di per sé tutti noi, figli di Adamo e di Eva, è vero? Sentiamo questo retaggio del peccato delle origini. Allora a questo punto, come si possono rettificare gli appetiti? Solo per l'intervento della grazia sanas, no? Il che appunto sul piano dell'agire, dell'operare, cioè sul piano della correzione del fine, finis est potissimum in uno quoque, dice San Tommaso, cioè il fine è sempre determinante in ogni genere, no? E allora vedete, nel genere delle azioni morali, il fine ultimo, no? È proprio ciò che dà la rettitudine anche ai rapporti dei singoli appetiti ai fini particolari. Vedete, se non c'è l'ordine al massimo, non c'è nemmeno l'ordine a ciò che è minore nell'ordine del bene. Capite quel che voglio dire? Vedete, se crolla la disposizione globale, la subordinazione globale dell'essere umano, subordinazione appetitiva e operativa rispetto al bene ultimo, crolla anche tutto l'ordine dei beni intermedi, diventa caotico. Vedete? Quindi per in qualche modo rimettere in sesto, come si suol dire, no? Cioè in qualche modo per restaurare, no? E la natura è appunto restaurata tramite il Cristo Redentore, redenta da Cristo, no? Per instaurare omnia in Cristo, no? È necessario che ci sia anzitutto la carità, che proprio ripropone Dio come fine ultimo soprannaturale all'uomo, e tramite questo anche gli appetiti naturali riacquistano, almeno approssimativamente, asintoticamente, oserei dire, la rettitudine riguardo ai loro fini particolari. Ed è quindi quanto è importante, ovviamente, nell'ambito della prudenza, la vita soprannaturale. Prego, caro. Certo.
È
una domanda forte. Dipende, caro, distinguiamo, come si dice, bene dolce di bene distingui, no? Allora provo anch'io a distinguere un po'. Dunque, vedete, caro, lì veramente la domanda è molto buona e molto delicata anche, perché dipende dal fatto se l'errore è subito o voluto. Capisce? Perché proviamo a partire da Socrate, no? Cioè Socrate dice che nessuno è volontariamente malvagio, no? Cioè è malvagio per il fatto che subisce il danno dell'ignoranza, no? Uno non sa, e perché non sa allora peca, no? Giustamente lo corregge Aristotele dicendo no, non è vero, Cioè, uno può sapere tutta la morale, capite? Può proprio essere un teologo morale perfetto, capite? Però essere imprudente, essere peccatore, no? Ecco. Quindi vedete, però dice Aristotele anche, Socrate si è lasciato ingannare non distinguendo abbastanza, cioè non è che abbia torto del tutto, no? La distinzione buona è questa, cioè Socrate ha ragione in quanto in ogni peccato c'è effettivamente un'ignoranza, o meglio un errore, no? Un errore. Però non è un errore se si tratta di ordine morale, non è un errore subito come pensava Socrate, cioè un errore di tipo speculativo, un errore involontario, è un errore voluto. Quindi io direi questo, se qualcuno è impedito nel raziocinio prudenziale da un errore che lui involontariamente, cioè del tutto involontariamente subisce. Facciamo un esempio rispetto alla cautela, c'è una particolare parte della prudenza molto difficile da realizzare, che è la cautela. L'uomo cauto, ogni prudente è cauto, no? Ebbene, l'uomo cauto cerca di prevedere gli esiti della sua azione, no? L'incauto invece fa qualsiasi cosa, non se ne cura, poi dice, oh, non ci ho pensato, capite? Ecco, questo dire non ci ho pensato può significare due cose, cioè, oh, ha potuto pensarci, ma non ha voluto pensarci, e allora è un errore volontario, anche se consiste in una omissione, no? Invece se proprio non ha potuto pensarci perché nessuno è infallibile, solo Dio è onnisciente, allora effettivamente quell'errore è involontario, ma in tal caso esula dalla prudenza. Quel soggetto continua a essere prudente e moralmente buono. Capite quello che voglio dire? Bene. Però ha ragione lei, dove c'è atto di prudenza c'è anche atto moralmente buono. Dove c'è atto moralmente cattivo c'è sempre un errore che distrugge anche implicitamente la prudenza, sotto un aspetto o un altro. Va bene? Ecco. Bene, miei cari, ecco, allora, sì, abbiamo detto con padre Merkelbach che la prudenza si può considerare virtù intellettuale e morale sotto questi due aspetti diversi, virtù intellettuale quanto all'oggetto emotivo prossimo, virtù morale quanto alla materia, atti umani, e quanto al fine remoto, fine ultimo per così dire nell'ambito della prudenza, che è l'applicazione all'atto, l'esecuzione dell'atto virtuoso. C'è una considerazione direi abbastanza interessante del padre Lumbreras che eventualmente vi riassumo così per summa capita. Allora dice così, si tratta nella prudenza di una verità pratica, non però circa la liceità, bensì circa il da farsi dell'azione. Questo è da comprendere bene. Dunque il giudizio della prudenza non è un giudizio sulla liceità, che si dice talvolta anche un judicium de medis eligendis, cioè dei mezzi da scegliere, ma un judicium de medis aptis ad finem, cioè dei mezzi adatti per il conseguimento del fine. Non però nel senso utilitaristico, capite bene, cioè quando io dico che la prudenza riguarda non la liceità, ma l'opportunità dell'azione, l'opportunità è morale, non è l'opportunità utilitaristica, mi giova, non mi giova, è piuttosto l'opportunità nel senso di dire giova ai fini della mia bontà morale o non giova, giova per la mia onestà o non giova. Ecco, quindi bisogna distinguere bene queste due cose perché alcuni moralisti, ahimè, è un errore grave, anche il primer in parte come abbiamo visto, tendono a confondere le due cose. Che confondono prudenza con coscienza. Certo, il giudizio di coscienza è condizione necessaria di quello della prudenza, perché il prudente suppone il giudizio sulla liceità dell'azione, no? Però il giudizio sulla liceità è ancora distaccato, considera cioè l'azione non come l'azione che è da farsi in concreto, ma come un'azione che è permessa o meno dalla legge di Dio, che è tutto un altro discorso. Naturalmente bisogna avere il benestare della legge di Dio, no? Per poter porre l'azione, ma non basta. Al di là del sapere se l'azione è lecita, è importante sapere se l'azione è doverosa, e se è doverosa, hic et nunc, in queste circostanze. Tale verità pratica è data dall'appetito retto, cioè dall'appetito correttamente disposto. E Lumbreras fa l'esempio dell'ambito giudiziario, no? Dice, il giudice giusto vuole la condanna del delinquente, il giudice iniquo invece vuole la condanna del suo nemico personale, ed è la differenza, no? Ecco. Quindi la rettitudine nel giudizio, ovviamente in qualche modo la prudenza, c'è sempre il giudizio, la prudenza è un piccolo tribunale, capite, in cui noi siamo i giudici, no? Ecco, quindi è solamente un esempio questo, no? Perché ci si richiede una particolare prudenza, ovviamente, nel giudizio strettamente detto, no? Ecco. Allora dice Lumbrera, in qualche modo questa rettitudine dell'appetito appare con chiarezza nella serenità del giudizio, no? Cioè il giudice buono, moralmente corretto, ha un solo interesse, cioè che il delinquente sia punito in quanto nuoce alla comunità, in quanto ha offeso le leggi. Invece il giudice malvagio è quello che fa intervenire il suo appetitus non bono, cioè la sua simpatia o antipatia, eh? Notate bene che effettivamente di questo non ci si può mai sbarazzare del tutto, insomma, non è questa la, questo è il limite della giustizia umana, però una persona virtuosa tenderà a astrarre da queste, questi condizionamenti, no? Ecco, prego. Caro, come ha ragione, nessun dubbio su questo punto, sì. Quindi povero il giudice cattolico, è vero che strazio di coscienza in alcuni casi, è vero, sì, è vero, è proprio così. Comunque, e dice San Tommaso, vede che effettivamente là dove la legge positiva si discosta dalla legge naturale, diventa potius corruptio legis famae. Però questo vede sicure io sia portato dai miei appetiti cattolici, è vero, a un certo, una certa considerazione globale di questo discorso, però direi che è giusto anche differenziare, capite? Non c'è dubbio che certe leggi rendono globalmente, cioè compromettono globalmente, no? L'ordinamento giuridico italiano, insomma. Non c'è stato per esempio la, soprattutto la legge dell'aborto, veramente uno schiaffo, un'offesa, no? Proprio alla moralità. Però nel contempo bisogna anche distinguere, perché in quell'ambito particolare la corruzione è evidente, no? Mentre risulta però molto molto buono quello che la legge dispone in altri casi, capisce? C'è in altre materie giuridiche, no? Per esempio condannando non solo omicidio, condannando il furto, la rapina e tutte le altre cose, va bene? Quindi lì la legge non bisogna pensare, capite? Se fossimo, diciamo, molto così impetuosi, potremmo anche dire la legge si è compromessa una volta per sempre, è intrinsecamente malvagia, è vero, e non è lecito giudicare, è vero, in base al codice della legge positiva, no? Invece è lecito in quei campi che ovviamente non sono direttamente compromessi, è vero, come per esempio quella della legislazione sull'aborto e altri, va bene? Ecco, così. Allora, cari, vede, l'unico interesse deve essere nel giudizio così più esplicito, no? Cioè, in cui c'è un imputato da giudicare, ed è lì l'unico interesse del giudice buono è quello corretto, appetitivamente parlando, cioè quello di difendere la società. Dice San Tommaso, nessun giudice si diletta nel condannare il delinquente, insomma, no? Come anche il Signore non si diletta nel fare del male ai poveri peccatori mandandoli all'inferno, no? E con la volontà antecedente e conseguente di Dio, no? Una cosa interessantissima questa, cioè come il giudice umano di per sé vuole la salvezza dell'uomo, ma con volontà antecedente, ma vuole anche la condanna del delinquente in quanto delinquente, così pure Dio vuole la salvezza dell'anima in quanto è anima, ma poi è vero, vuole anche la condanna eterna dell'anima peccatrice in quanto peccatrice, vede che c'è lo spostamento della volontà antecedente a quella conseguente, no? Ora vedete, il criterio della verità pratica è la conformità all'appetito retto. È possibile che uno insegni principi morali corretti senza che siano per lui praticamente veri di che tu. E quindi la scienza morale è diversa dalla prudenza. È possibile che uno possieda la scienza morale, principi dell'agire buono, senza però, e questi principi sono veri per quella persona sul piano speculativo pratico, non però sul piano pratico pratico di che tu. Lui sa in astratto che il bene è quello, però in concreto poi non lo applica, no? Ora, la maggiore del sillogismo pratico del prudente è infallibilmente vera, perché egli ha l'appetito perfezionato dalla virtù,
ad esempio, è impossibile che il giusto voglia assolvere l'omicida perché è suo amico.
Nuovo l'esempio del giudice giusto, cioè come il giudice giusto non infierisce contro i suoi nemici personali, così non protegge nemmeno i suoi amici personali, no? Ecco, quindi vuole la condanna dell'omicida senza lasciarsi in qualche modo impressionare dal fatto che è il suo amico personale, no? Quindi il giudizio, la premessa maggiore del sillogismo pratico del virtuoso, supponendo che sia virtuoso, è infallibilmente vera, proprio a causa dell'appetito retto. Molto difficile invece la premessa minore. Vedete, la minore, e qui l'esempio del giudizio illustra bene la difficoltà conoscitiva del sillogismo pratico, no? La minore, che in questo caso è questa, tizio è omicida, vedete, il giudice che giudica dice io voglio, è vero, per difendere la società e per tanti altri motivi onesti, voglio la condanna a quella determinata pena dell'omicida, di ogni omicida. In astratto. Poi bisogna accertarsi se tizio, cioè l'imputato lì davanti, davvero, se l'imputato è veramente omicida. Ed è lì la difficoltà del sillogismo pratico. Cioè è il ragionare attorno al soggetto concreto, particolare, no? Ecco, questa premessa è contingente e speculativamente fallibile. Notate bene, uno può anche sbagliare, famosi errori giudiziari, no? Che possono succedere, no? Quindi è una premessa contingente e speculativamente fallibile, ma la sua verità pratica, che non solo conosce, ma conoscendo dirige, non riguarda il soggetto della minore, cioè tizio in sé, ma piuttosto come tizio deve essere trattato e considerato praticamente, se come omicida o meno, non so se rendo l'idea. Cioè quello che di per sé si vuole nel giudizio adesso, stando all'esempio del tribunale, no? Che quello che il giudice vuole conoscere del tizio non è tanto chi è tizio, anche come persona concreta, capite? Ma piuttosto come occorre trattare tizio secondo, ne vero, quanto prescrive la legge, no? E per quello è in funzione di quello che vuole accertarsi se tizio è omicida o delinquente in qualche altra materia, no? Vedete? Ecco. Quindi si tratta, notate bene la praticità di questa premessa, si tratta di vedere non quale è il soggetto di quella premessa in sé, nemmeno nelle sue connotazioni particolari, si tratta di vedere come quel soggetto è da trattare supponendo che sia quella o quell'altra cosa, va bene? Quindi è un giudizio pratico che riguarda l'azione, il da farsi rispetto a quel soggetto. Se l'intelletto fosse speculativo, si diletterebbe nell'analizzare tizio delle sue qualità personali, no? In quanto però quel giudizio è proprio di prudenza, cioè pratico, ha una finalità ulteriore, cioè non si limita a dire tizio ha queste qualità personali, ma tende a dire proprio perché tizio ha quella o quell'altra qualità, ebbene è da trattare in quel determinato modo. Vede? Quindi è possibile che un giudice umano sbagli nel dire tizio è omicida, però non sbaglia nel dire che se tizio è omicida merita quella determinata pena che il codice prescrive. Vede? E questo dicasi a difesa dei poveri giudici che adesso è vero devono fare che c'è una nuova legge, il referendum, è vero che li ha adesso così un po' castigati, no? Ecco, il cittadino si prese la rivincita, no? Ecco, ad ogni modo, vedete, non si può pretendere, da nessuna persona umana si può pretendere l'infallibilità, no? Allora, non si può dire si sbaglia nel giudizio pratico perché tizio, per esempio, è stato condannato come omicida, ma non era omicida, capite? Si deve però dire che si sbaglia se uno riconosciuto come omicida non è trattato come omicida, non so se mi spiego. È possibile che Tortora non abbia avuto, ne vero, dei legami con la mafia, eh? Indiziario, vero, caro, lì è difficile infatti, e però a una certa conclusione poi bisogna anche arrivare, no? Ecco perché, infatti, Esatto, sì, com'è difficile il vostro lavoro, effettivamente sì, comunque, ecco caro, sì, vedi, però quanto più difficile tanto più meritevole, no, in questo caso, Vedete, però è veramente molto 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 difficile determinare se quella determinata persona, e soprattutto quando non c'è il fatto, no? In qualche modo l'imputato non è stato colto, come si dice, in flagranti, vero? Ma succede solamente che c'è un insieme di testimonianze, eccetera, di indizi, appunto, no? Ecco, nel caso di torto era difficilissimo sapere come trattarlo, però il giudice era onesto perché, supponendo che in qualche modo la probabilità, cioè la certezza morale, lo portava a pensare che Tortora fosse collegato con la mafia, era giusto poi trattarlo così secondo la legge, capite? Ecco, vedete? Quindi il giudizio della prudenza non pretende all'infallibilità, non glielo si può richiedere, né il giudizio del giudice nel senso stretto della parola, né quel giudizio particolare che ciascuno di noi emette nel tribunale della sua coscienza, per così dire, no? Quindi uno può anche errare moralmente involontariamente, no? Cioè può ignorare, dice San Tommaso, non è possibile che ci sia una ignoranza della norma di legge, questo non è possibile, perché si suppone che la norma di legge sia conosciuta, no? Ecco. Però è possibile che ci sia una ignoranza di fatto, ed è possibile che ci sia una ignoranza di fatto. Per esempio, dice Giacobbe, era convinto, è vero, che Labano ligava in sposa Rachele, invece gli ha dato sua sorella prima, conoscete bene la vicenda, no? Ecco, vedete, mi dice San Tommaso, no? Ecco, può capitare che uno pensa, è vero, che sia sua legittima sposa, no? E compilato coniugale, tranquillo, moralmente parlando, no? Però poi risulta che non è sua legittima sposa, nonostante questo lui non ha fatto peccato, capite quello che voglio dire? Il suo giudizio è stato prudente, no? Perché supponendo che fosse la sua legittima sposa, era da trattare come legittima sposa, non so se rende l'idea, vedete, appunto il giudizio della prudenza non concerne il fatto speculativo, cioè se è sposa legittima o meno, no? Ma si trattava appunto di sapere come trattarla, supponendo che fosse sposa legittima. È chiaro che se uno non si accerta sufficientemente del fatto prima, allora la responsabilità ovviamente ricade su di lui, ma nella vicenda appunto descritta dalla scrittura, a cui San Tommaso spesso ricorre per illustrare la ignoranza del fatto morale, no? Ecco, ebbene, effettivamente, vedete, c'è una ignoranza antecedente, c'è una ignoranza subita, non voluta e perciò non peccaminosa. E la prudenza è salva, come è salva pure la moralità, no? Ecco. Bene. Quindi il prudente cerca gli indizi tipici ut in pluribus, appunto il giudice, ma anche noi altri, vedete, nel tribunale di coscienza, dobbiamo raccogliere, darci da fare, insomma, no? Per raccogliere gli indizi e sapere se veramente quella determinata azione è da compiere o meno. Ut in pluribus, che danno una infallibilità pratica. Quindi quello che si esige non è l'infallibilità speculativa, ma l'infallibilità pratica, che è una certezza riguardo all'agire. Quindi coincide la certezza morale sul piano speculativo con una convincente probabilità. Perché sul piano morale non si può avere una certezza assoluta, ma solo una convincente probabilità. E se sia quella, ma quella bisogna procurartela, allora è lecito decidere, ed anche doveroso decidere. Quindi, in qualche modo, due tipi di coscienza sono patologici. Il tipo della coscienza, e voi futuri confessori ne saprete poi qualcosa, perché è veramente una vicenda assai difficile da trattare, no? Cioè, ci sono due tipi di coscienza abnorme, no? La coscienza rilassata, questo succede a me assai spesso, e la coscienza scrupolosa. Ed è quando vi arriva un penitente che vi dice, è vero, so padre, beh, insomma, io sono una persona onesta, sono stato in peccati, non ne ho, è vero, che cosa vuole che faccia io, è vero, io così vivo tranquillamente la mia vita, è vero, i peccati proprio non ne faccio, potete essere sicuri che ha una coscienza rilassata, no? Ora poco alla volta bisogna un pochino così convincerlo che forse qualche piccola colpa si potrebbe qua e là anche trovare, no? Insomma, ecco. Poi se vedete un penitente che vi dice, caro padre, sa proprio... proprio 5 minuti fa mi sono già preso una assoluzione, poi un altro padre che mi ha già data, insomma, quest'oggi è già per la terza volta che vengo a prendermi la soluzione, che non sono mai sicuro se mi sono confessato bene, e trema lì davanti che veramente è accompagnato a questi fenomeni, allora potete essere sicuri che è uno scrupoloso, va bene? Vedete, sono due coscienze diverse, una rilassata, una scrupolosa, no? Angosciata. Ora, è la psicologia del rilassato, è quella di non curarsi degli indizi, come abbiamo detto sopra, no? Cioè agisce, capite? Cioè lui non ha dei dubbi, procede subito all'azione, ma la parte, diciamo così, valutativa, no? Riflessiva, consigliativa, è estremamente ridotta, insomma, no? Procede subito all'agire. E questo è un grosso guasto, vedete, perché non ha adoperato quella diligenza che si richiede per accertare la premessa minore. È come se un giudice, insomma, condannasse tizio come omicida senza prima accertarsi, per quanto sta nelle sue forze, accertarsi se veramente è omicida, no? Però ci può essere anche il caso, esemplificandolo sempre con il giudice, no? Del giudice il quale raccoglie tutti gli indizi che tizio sia omicida, però poi non lo condanna lo stesso, capite? Oppure lo condanna a pene irrisorie, no? Tipo i nostri, quei da 'ndrangheta che ogni tanto sono dentro, poi sono fuori, è una cosa veramente impressionante. Allora, vedete, bisogna effettivamente che una volta che si è dato da fare diligentemente, più non si può pretendere, no? Per giudicare tizio in particolare, è giusto che poi lo tratti secondo quanto prescrive il codice, ma che lo tratti così, cioè che non sia eternamente in sospeso. Similmente lo scrupoloso a livello di coscienza, che cosa fa? Non si decide mai e poi mai, capite? Perché la certezza che lui pretende è una certezza che la materia morale non compatisce. Cioè la materia morale ammette solo delle certezze di tipo pratico, ovvero delle certezze di grande probabilità, di diciamo così suadente probabilità, ma non la certezza che esclude tutte le possibilità del contrario. Questo lo vedete in persone molto oneste, capite, ma anche molto sofferenti, che non riescono nella vita a prendere mai una decisione così difficile. Guardate che per un confessore è cosa molto, l'uno e l'altro, cioè, il trattamento di entrambi i casi di penitenti è estremamente difficile, cioè convincere i rilassati a essere un pochino più riflessivi, cioè a badare alla coscienza antecedente e a esaminare con più scrupolo la coscienza conseguente, come si dice, insomma, no? Ecco. Ma è quasi ancora più difficile convincere, quando una persona scrupolosa vi chiede un consiglio rispetto all'agire, potete essere quasi sicuri che non lo seguirà. Ed è una cosa difficile, capite? Perché uno naturalmente il consiglio lo dà, è chiaro, perché insomma consigliare i perplessi è carità, no? Ecco. Però quella persona non è che non lo segua perché non voglia seguirlo, capite? Perché non riesce a decidersi né in un senso né in un altro. E allora l'unica cosa è effettivamente quella di rafforzare la coscienza, cioè toglierle questa angoscia. E lo si può fare, che una mente che ha approfondito abbastanza l'argomento, è vero, dicendo, occorre adoperare la diligenza umanamente possibile. Finita, diciamo, cioè esaurita, è vero, questa esaurita esigenza della diligenza umanamente possibile, è doveroso, non solo lecito, doveroso procedere all'azione. Ecco. Quindi il trattato della prudenza ha anche questo significato, davvero di guarire eventualmente le coscienze o troppo rilassate oppure troppo scrupolose. Notate bene che in questa paura, apparentemente, mi pare che una volta già ve lo dissi, però è importante rifletterci sempre, c'è una strana coincidenza degli estremi opposti, no? E cioè in questi termini, sembrerebbe quasi che l'atteggiamento dello scrupoloso sia un atteggiamento di umiltà, mentre quello del rilassato è manifestamente prepotente, insomma. Però notate bene che anche la estrema, cioè esagerata umiltà, no? Quasi direbbe l'avvilimento dello scrupoloso, che mai si decide perché mai si stima, come io non riuscirò mai a districare un problema così difficile. Ed in fondo, è ancora sotto sotto una certa pretesa che sa di superbia, capite? Cioè, per umile che è lo scrupoloso, pretende almeno in un punto, cioè pretende di avere una certezza che la morale non gli potrà mai dare, cioè la certezza matematica o la certezza addirittura metafisica, insomma, no? Vedete? Ecco, e allora bisogna un pochino educare entrambi, sia quello rilassato che ha un orgoglio manifesto, sia il sottile orgoglio, no? C'è la prepotenza che esige in qualche modo delle prove assolute in una materia, che prove assolute in una mente, da educare entrambi a una certa umiltà, che è condizione proprio di una vita morale serena. E di come la virtù dell'umiltà regola poi anche in qualche modo la vita morale, la vita di coscienza. Bene, cari, a questo punto abbiamo solo il discorso, no? Vedete, la domanda è questa, cioè se dopo aver visto che la prudenza ha questa struttura applicativa, che la prudenza è una virtù non solo intellettuale ma morale, proprio perché è applicativa. Notate bene questa bella connessione didattica dell'ordo discipline, cioè tutti gli articoli si connettono l'uno con l'altro, no? Ecco, ed è quindi dopo aver dimostrato che la prudenza è nell'intelligenza, che è specificamente nell'intelligenza pratica, dopo aver dimostrato che la prudenza è applicativa dell'universale al particolare e quindi deve conoscere anche il particolare, poi dopo essersi servito di questo per dimostrare che la prudenza è una virtù morale, perché la conoscenza dell'azione in particolare suppone la rettitudine dell'appetito, no? San Tommaso passa a chiedersi, come fa sempre con ogni virtù, se la prudenza è anche una virtù speciale, vuol dire se è una virtù distinta dalle altre. Ed abbiamo visto che è virtù. Adesso si tratta di vedere se non coincida per caso con qualche altra virtù, ma se sufficientemente si distingue da tutte le altre. Ecco, la soluzione del nostro amico D'Aquino è molto convincente, molto bella, molto ragionevole, e cioè è anche una soluzione forte. Cioè San Tommaso non solo giunge a questa affermazione che la prudenza è virtù speciale, ma dice che è una virtù distinta dalle altre in un modo quasi generico. Prendete questo non nel senso stretto della parola, cioè prendendo il genere nel senso della arbor porfiriana, insomma, no, dove c'entrano i generi sia supremi che subalterni, insomma, no? Il genere è tutto ciò che è sovraordinato concettualmente alla specie, in questa accezione, no? San Tommaso procede così, cioè dice che è l'oggetto nella sua ratio formalis objecti, cioè nel suo aspetto formale di oggetto, che specifica gli abiti operativi, in particolare gli abiti virtuosi. Quindi ogni virtù si distingue da ogni altra perché ha un oggetto formale particolare suo. Diciamo così che il porre una virtù nella sua specie di virtù è compito del suo oggetto formale. Pensate un po', tanto per illustrare le cose, con un esempio facilissimo: nelle virtù teologali voi avete due virtù teologali che stanno dalla parte della volontà, ci considerano Dio come bene amabile, la carità e la speranza. Come si distinguono? Non dalla parte del bene, scusate, l'oggetto materiale, no? Cambiano per oggetto Dio amabile, no? Però si distinguono sotto l'aspetto formale dell'oggetto, ovvero in quanto la carità attinge Dio subrazione formali ipsius deitatis, cioè sotto l'aspetto formale della stessa bontà divina in quanto divina. Mentre la speranza raggiunge sempre il Dio come bene amabile, però come un bene amabile in quanto da quel bene, dal possesso di quel bene, ci deriva la eterna beatitudine. Questa è la differenza. Ambe virtù, però l'amore della speranza è tutto un amore di concupiscenza, cioè interessato, no? L'amore della carità è un amore perfetto, disinteressato, benevolo, amicale, no? Entrambi dunque amori del bene divino, no? Però differenziati specificamente dalla diversa ratio formalis obiecti. Vedete, San Tommaso parte da questo, è la ratio formalis obiecti che differenzia specificamente gli abiti. Ora, in una facoltà vi possono essere più abiti specificamente distinti, così che per diversificare le potenze occorre una differenza più profonda dell'oggetto formale. Così la diversità dell'oggetto formale che diversifica le facoltà operative a fortiori diversifica anche gli abiti. Vedete, voi avete questa situazione, cioè le facoltà operative sono rivestite di abiti. No? Quindi in una facoltà operativa ci sono più abiti, però non è possibile che lo stesso abito sia in due facoltà operative, capito? Mentre è possibile che una sola facoltà operativa abbia più abiti. Per esempio la volontà sul piano soprannaturale, teologale, appunto, è la carità e la speranza. Ecco, a questo punto, dice San Tommaso, partendo da questa premessa, e cioè che la differenziazione specifica delle virtù avviene tramite l'oggetto formale. Dice, se le potenze si differenziano più di quanto non differenziassero gli abiti, è necessario che la diversità di oggetto formale
distintivo delle potenze sia più profonda della diversità che distingue i soli abiti. Ed è ci vuole una diversità maggiore nell'oggetto formale per distinguere le potenze più che per distinguere semplicemente degli abiti nell'ambito della stessa potenza. No? Potremmo quasi dire che gli abiti si distinguono nella stessa potenza, si distinguono come specie del genere, mentre due abiti appartenenti a potenze diverse si distinguono come un genere da un altro, e abiti che appartengono a un tipo di potenze e a un altro tipo di potenze si distinguono in modo ancora maggiore, cioè quasi come genere, un genere supremo da un altro. Capite quello che vuol dire? Sì? Quindi più profonda è la diversificazione a livello specifico, che è quello intimo, a livello generico o a livello addirittura sovragenerico, no? Ecco, più profonda è la differenziazione, più profonda, più incisiva deve essere anche la diversità dell'oggetto formale. Questa è la tesi che San Tommaso annuncia, non è facile da capire, cioè non è difficile da capire, insomma, no? Ora, la prudenza, vedete la profondità della distinzione della prudenza? La prudenza si distingue da tutte le virtù intellettuali secondo la diversità materiale degli oggetti, cioè non solo secondo la diversità formale, che è già molto, ma addirittura secondo la diversità materiale, che è molto di più, ed è una differenza quasi generica, no? Secondo diversità materiale degli oggetti, perché la sapienza, la scienza e l'intelletto considerano il vero necessario, l'arte e la prudenza il vero pratico, contingente, però diversamente, perché la prudenza considera il bene pratico del tutto radicalmente contingente, l'arte è quel bene che è sì contingente ma solo in parte, in quanto nell'arte ci sono vie determinate per giungere all'opera dell'arte. Comunque lo spiegheremo meglio la prossima volta, l'importante è che abbiate capito un po' la premessa maggiore, no? Cioè che più profonda è la diversificazione, più incisivo deve essere anche l'oggetto formale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti rendiamo grazie, o Signore Dio Onnipotente, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Grazie. Prego, Padre.